Grazie di essere qui anche oggi così numerosi e attenti, affezionati. È un pomeriggio totalmente autarchico, alla faccia che ci chiamiamo Istituto per la Storia e la Resistenza, quindi non perderò tempo a presentare il relatore, però c'è il rischio che nessuno di lato al relatore gli dice quando finire, quindi spero abbiate già pronto da mangiare per stasera, potremmo finire anche alle 8 la cosa, no? Scherzo ovviamente, scherzo. Prima di dirvelo alla fine, anziché dirvelo alla fine, che dopo ci sono le bollicine del prosecco che distraggono, vi ricordo gli appuntamenti da qui a fine mese, che sono venerdì prossimo, non sabato, perché sabato è l'8 dicembre, la conferenza che chiude questi 5 incontri che abbiamo organizzato sulle leggi razziali, che è quella della professoressa Anna Foa, che come sapete è una delle massime studiose di ebraismo in Italia, e quindi a lei abbiamo affidato il tema conclusivo di questo ciclo di incontri, che è gli ebrei italiani davanti alle leggi razziste, reazioni, illusioni e traumi. Sabato 15 dicembre ci sarà la presentazione del volume, sempre in tema, Lettere da Varsavia, testimonianza da una famiglia ebrea polacca, 38-42, ci sarà Carlo Saletti a presentare questo volume, e il 22 dicembre chiudiamo con un libro interessantissimo che è già stato presentato varie volte a Verona, ma non poteva mancare qui, anche perché è di un caro amico, che è il saggio di Giuseppe Anti su Giovanni Uberti, famoso storico sindaco di Verona, l'impopolare Giovanni Uberti, cattolicismo e politica nella Verona del Novecento. Parlando di cattolicismo ho voluto me che lo presentassi per dirgli qualcosa di contro, e quindi io mi sono prestato a questa cosa, e quindi chiudiamo con Beppe che ci parla appunto di questo tema molto, molto interessante. Abbiamo dunque organizzato questi 5 incontri sulla vicenda delle leggi razziali di cui ricorre l'80esimo quest'anno, perché naturalmente era un tema sul quale non si poteva come Istituto per la Storia Contemporanea non concentrarsi in maniera forte e pregnante. Soprattutto abbiamo voluto dare una gamma di ragionamenti e di prospettive il più ampia possibile. Dunque c'è stato l'esordio con il professor Emilio Gentile su un inquadramento del razzismo europeo alla vigilia, appunto, a cavallo fra 8 e 900. Chi c'era ha potuto godere di questa lezione veramente magistrale sulla questa grande panoramica sulla vicenda del razzismo. Poi abbiamo parlato attraverso l'occhio dell'antifascista veronese Berto Perotti, che dà il nome a questa sala in cui stiamo i nostri incontri, della vicenda della notte dei cristalli in Germania. Poi abbiamo fatto un salto temporale andando alla conclusione delle leggi razziali con Amedeo Osti Guerrazzi, che ci ha descritto negli agghiaccianti dettagli la tappa finale di questa legislazione, quindi la caccia all'ebreo, la deportazione, l'organizzazione nazista per la deportazione e lo sterminio degli ebrei in Italia, e le collusioni, connessioni, alleanze con l'elemento fascista repubblicano. L'ultimo incontro è quello appunto con la professoressa Foa, che ci parlerà delle comunità, e oggi abbiamo voluto affrontare invitando noi stessi, abbiamo voluto affrontare un tema che non poteva non essere messo così sotto la lente degli storici, perché è un tema particolarmente importante, e che tra l'altro il titolo che ho voluto dare forse ricorda magari il film della Vermuller, non vorrei che spaventasse perché c'è tutto, gli ebrei italiani nella grande guerra tra il risorgimento e le leggi razziali. Ecco, questa forbice cronologica che può un po' spaventare in realtà è ridottissima, non ci si pensa spesso, sono 90 anni, dal 1848 al 1938, quindi non dobbiamo pensare al risorgimento dei cilindri e delle crinoline così lontano dall'Europa della fine degli anni 30, perché in realtà lo stacco non è così forte. Ecco, è come dire, un tema che incrocia anche all'80esimo delle leggi razziali il centenario appena concluso, che si conclude quest'anno, della Grande Guerra. Non si poteva parlarne perché ci sono poche vicende come quella degli ebrei nella Grande Guerra, Qui oggi vi parlerò di ebrei italiani, ma naturalmente il discorso vale per tutti gli ebrei dell'Europa fra il 14 e il 18, tolto forse i russi, dopo vi spiegherò perché. Ci sono poche vicende come quella degli ebrei nella Grande Guerra che sintetizzano pienamente la tragedia del Novecento. Questa tragedia del Novecento che Emilio Gentile, in un bellissimo volume che fra l'altro era stato il tema della sua conferenza nel 2013 quando aveva inaugurato il nostro anno sociale, aveva ribattezzato l'Apocalisse della modernità. Cos'era questa Apocalisse della modernità? Era la fotografia che Gentile faceva dell'Europa alla vigilia della Grande Guerra, vedendola come continente dominante culturalmente, economicamente e politicamente alla vigilia appunto di questa Apocalisse che lo avrebbe distrutto e ridotto al fantasma di se stesso qual è ancora oggi. E allora che cosa c'entrano gli ebrei in questa Apocalisse della modernità? C'entrano molto perché gli ebrei sono, la quintessenza della modernità trionfante dell'Europa alla vigilia della Grande Guerra. Lo sono perché la loro vicenda di popolo separato per secoli dal resto della società e poi immesso nella società dalle innovazioni introdotte dalla Rivoluzione Francese e dalle armate della Francia rivoluzionaria e poi napoleoniche che appunto abbatteranno in tutta Europa i cancelli dei ghetti, fa sì che l'enorme potenziale culturale, sociale, economico, di pensiero del mondo ebraico, che era stato segregato ma non disattivato, entri a pieno titolo nella società europea in coincidenza appunto con l'inizio della modernità che è identificato da tutti nelle due grandi rivoluzioni del Settecento, quindi quella americana, seppur periferica, e naturalmente quella francese. Di questa, di questa identificazione fra l'ebraismo e la modernità ha dato una definizione straordinaria per capacità di sintesi uno storico americano ebreo di origini russe, Yuri Zlekin, in un grande volume che si intitola appunto Il secolo ebraico. Lui ha fotografato così gli ebrei inseriti pienamente nell'Europa a cavallo fra 8 e 900. Urbanizzazione, mobilità, erudizione, eloquenza, complessità intellettuale, flessibilità occupazionale, attitudine a coltivare persone e simboli più che campi e mandrie, ricerca del sapere mirando alla ricchezza e della ricchezza mirando al sapere, sostituzione del privilegio ereditato con il prestigio acquisito, doti affinate nell'esilio e che appunto esplodono con l'integrazione. Dunque in queste poche parole questo grande storico ha proprio veramente fatto la sintesi di quella che è la modernità. Sono tutti aspetti che connotano la nostra società, comunque le società degli stati liberali usciti appunto dalla rivoluzione francese. Quindi in questo c'è un'incarnazione fortissima dell'elemento ebraico con l'Europa alla vigilia della Grande Guerra. E appunto l'idea del meglio prodotto da una cultura e da una società che si interconnette fra stati nazionali abbastanza rispettosi l'uno dell'altro in una società molto aperta in cui circolano idee, economia, capitali, lavoro e appunto talenti, perché quello che viene messo in campo dalla modernità e dagli ebrei in particolare nel loro ingresso nella modernità è il riconoscimento del talento personale, delle capacità per scalare la scala sociale, più che non il privilegio acquisito come era nella società dell'Ancien Régime. Però, perché questa centralità dell'elemento ebraico e perché si dice molto di quelle vicende, anche in maniera tragica? Perché nel contempo tanto sono l'apoteosi di una società aperta in cui tutto circola, in cui tutto si connette, una società estremamente moderna, tanto sono nel contempo anche immersi in un elemento che caratterizza la società alla vigilia della Grande Guerra e che porterà poi declinato in termini aggressivi e imperialisti alla Grande Guerra, cioè l'elemento nazionale. Perché questo? Perché gli stati che si scontreranno nella Grande Guerra sono stati nazionali nell'accezione più moderna del termine e l'elemento ebraico nel momento in cui si integra in questi stati nazionali lo fa con un fervore, con una forza, con una voglia di essere, di partecipare, che deriva da questa astinenza prolungata e forzata di secoli di chiusura nei ghetti, che fa sì che appunto gli ebrei europei vivano le vicende nazionali degli stati nei quali si trovano a essere finalmente cittadini a pieno titolo in maniera particolarmente forte e particolarmente entusiastica. E dunque già in questo c'è un elemento di tragicità e di grandezza della vicenda ebraica nella Grande Guerra, perché tanto quanto gli ebrei incarnano l'elemento più positivo e più costruttivo di quell'Europa all'apogeo della sua potenza, tanto si trovano anche a essere completamente immersi nell'elemento che, coniugato appunto in chiave aggressiva e imperialista, porterà al disastro della Prima Guerra Mondiale. Tutto questo, e ci spostiamo adesso sulla vicenda italiana, in Italia naturalmente ha una connotazione particolarmente forte, perché non c'è bisogno di dirlo che è evidente che mentre un ebreo francese o inglese o anche tedesco, anche se i tedeschi hanno un processo unitario più o meno come il nostro, seppure venendo da un'unità culturale e politica pur non dichiarata molto più forte della nostra, si trovano a vivere sicuramente l'entrata nella società e a vivere l'esperienza di cittadini a pieno titolo. In Italia questa entrata nella società, che avviene appunto a ridosso della fine del Settecento con le repubbliche giacobine e poi con la Repubblica Italiana Napoleonica e poi con il Regno d'Italia, viene a coincidere con che cosa? Con la nascita di un progetto di unificazione, di nascita di una patria comune, libera, unita, nel quale appunto gli ebrei si ritrovano fortissimamente. Perché? Perché evidentemente, anche qui non c'è bisogno di spiegarlo, l'ancien régime per loro è il ghetto, è l'esclusione della società. La società nuova che esce dalla rivoluzione francese è pienezza di diritti e partecipazione alla vita civile. Dunque partiamo in questa panoramica che ci porta alla grande guerra con il 1815. La restaurazione del congresso di Vienna riporta anche in Italia, negli stati della Chiesa, in Piemonte, nel Regno delle Due Sicilie, non in Lombardo-Veneto e nel Granducato di Toscana, dove vigevano delle leggi più moderne che erano emanazione del periodo di riforme promosso da Giuseppe II, che era il figlio di Maria Teresa d'Austria, comunque nel grosso dell'Italia riportano appunto alla cancellazione della redenzione di cui avevano goduto gli ebrei durante il periodo della Rivoluzione Francese e del periodo napoleonico. Si cerca di riportare indietro l'orologio della storia, si riaprono i ghetti per rinchiuderli poi alle spalle degli ebrei, di nuovo esclusi dalla società, oggetto di disprezzo e di odio e di quell'odio plurisecolare su cui appunto si era alimentato l'antisemitismo di matrice cattolica. Era un tema molto forte nella società italiana, al punto che uno dei suoi più grandi pensatori, che è Carlo Cattaneo, dedicherà questo tema al volume delle interdizioni israelitiche, che esce nel 1837, dando voce al meglio dell'intellettualità italiana nel suo essere contro queste norme di reclusione e di esclusione dedicate agli ebrei. Ebrei che sono molto ricettivi, per i motivi che vi ho detto, all'idealità liberale e democratica, che erano l'antitesi del dispotismo che si era restaurato a Vienna, tanto che in molti li troviamo affiliati alla carboneria, ci sono molti stampatori, c'è poco analfabetismo, perché come sapete nelle comunità ebraiche c'era un'attenzione fortissima proprio per tradizione di quella religione, alla trasmissione scritta della tradizione, delle regole religiose, quindi l'analfabetismo era praticamente pari a zero, e per i mestieri che erano costretti a fare, quindi il fatto di essere merciai, ambulanti o rigattieri, sono particolarmente nella loro azione di carboneria vocati e hanno particolari possibilità operative per essere veicolo di diffusione di pamphlet, di scritti, di tutta quella letteratura clandestina contro il congresso di Vienna e contro la restaurazione che comincia a circolare molto presto. Ritroviamo con i moti del 1820 negli stati estensi, con quelli piemontesi del 20-21, che sono quelli, se qualcuno si ricorda il nome dall'elementare, di San Torre di Santa Rosa, bravissimi, sono quelli... Questo denota che la vostra età media è sostenuta, perché visto che già un quarantenne oggi pensa che sia quello della marmellata Santa Rosa. Li troviamo nel 1831 Angelo Emilio Usilio con Ciro Menotti a Modena, e il duca di Modena, per punire questa tentata insurrezione, varerà un'apposita tassazione per punire gli ebrei che avevano fortemente appoggiato il moto patriottico di Ciro Menotti. E poi troviamo gli Almansi, Levi, Segrei, Resignani, che combattono col generale Zucchi contro il ritorno degli austriaci dopo questa prima esperienza rivoluzionaria in Emilia. Angelo Usilio poi sarà un fedele collaboratore e segretario di Mazzini con la Giovane Italia, che nasce appunto lo stesso anno di quei moti. Nel 1932 troviamo Abramo Isacco Forti pagare con la vita l'accusa di aver partecipato all'insurrezione di Faenza di 3 anni prima. Poi troviamo a Vercelli, gli esempi sarebbero tantissimi, gli ebrei di Vercelli sono un centro di propaganda patriottica e che hanno nel collegio Foà di Vercelli un nucleo di agitazione politica molto attivo. Ancora Mazzini, come non ricordare i rapporti di Mazzini con la famiglia Nathan, come non ricordare anche i Todros, che è un'altra famiglia ebraica che finanzierà la sfortunata spedizione mazziniana in Savoia nel 1934. Il moto di opinione intorno agli ebrei, ho ricordato prima Cattaneo, che vede D'Azeglio, Cavour e Balbo molto attivi nell'auspicare la fine di questo stato di segregazione, di apartheid nei confronti degli ebrei, crea pian pianino i presupposti per una piena integrazione appunto degli ebrei nella società. Qui bisogna ricordare naturalmente lo Statuto Albertino, che è la carta costituzionale italiana per il Piemonte dal 48, per l'Italia dal 61, che resterà in vigore fino alla nascita della Costituzione nel secondo dopoguerra, che è una tappa importantissima di questo moto di redenzione dell'elemento ebraico dalla schiavitù e dalla segregazione. Perché è un elemento fondante? Perché pur nel riconoscere la religione cattolica come religione di Stato, è comunque una carta costituzionale concessa dall'alto, octroyer, come si dice in termine tecnico, che però riconosce la tolleranza verso altri culti. Nella fattispecie si parlava degli ebrei, naturalmente anche dei valdesi, che erano un elemento molto forte in alcune delle valli del Piemonte. È interessante notare, però, senza cadere in leggende o fare di Carlo Alberto una sorta di Ben Gurion in anticipo, che cosa bisogna notare? Che Carlo Alberto si decide per questo inserimento di una tolleranza religiosa, l'elemento valdese conta molto, ma su quello ebraico gli viene fatto notare che cosa? Che non avrebbe avuto molto senso passare il Ticino e entrare nel Lombardo-Veneto con una legislazione più costrittiva sugli ebrei di quella che si sarebbe trovata passando il Ticino entrando sotto il dominio dell'Austria, dell'impero asburgico, perché come vi dicevo l'impero asburgico aveva varato sotto Giuseppe II, che morirà tristemente considerato come un pazzo, se vi capita di andare alla cripta dei Cappuccini è commovente lo stacco, c'è la tomba della madre che è Maria Teresa, che è un trionfo di rami e di rigori, e davanti c'è una cassettina di latta dove c'è questo povero Giuseppe II che veramente ha finito la sua vita, è il classico uomo troppo in anticipo sui tempi, ci sarebbe voluto al posto di Francesco Giuseppe. Invece questa abolisce la tortura, vara una legislazione di maggiore tolleranza religiosa, introduce tutta una serie di modifiche che appunto riguardavano il Lombardo-Veneto, nel quale i piemontesi entrando si sarebbero trovati a essere i veicoli di cosa? Di una legislazione oscurantista e post-congresso di Vienne, quindi anche questo contribuisce a fare dello Statuto Albertino una tappa nella crescita e nel reingresso nella società degli ebrei italiani. 1848-49 non si può non pensare a un altro grande ebreo patriota che è Daniele Manin, il quale prende come la tradizione per molti ebrei più o meno convertiti il nome di quello che era l'ultimo doge veneziano, ma in realtà era originario di Verona, nella scuola della famiglia Medina. E lo stesso Manin avrà poi, nell'esperienza gloriosa della Repubblica Veneta, Isacco Pesaro Mauro Bonato e Leone Pinkerle, che saranno rispettivamente ministro delle Finanze e ministro dell'Agricoltura della Repubblica Veneta, così come un Treves e un Levi, che sono fra i comandanti della difesa di Venezia. Altra persona da ricordare, Giuseppe Finzi di Rivarolo Mantovano, partecipa alle barricate a Milano, sarà la congiura di Belfiore, uno dei processati, e verrà condannato a 18 anni di fortezza a Terezin, che è Theresienstadt, che è quel luogo dove gli ebrei avranno un altro tragico appuntamento. Sapete che è lo scenario di quei filmini in cui si fa vedere che gli ebrei deportati suonavano, facevano musica, teatro, girano questo film sotto il patrocinio della Croce Rossa, i nazisti, e poi prendono tutti gli ebrei di Terezin, a un regista ebreo, e poi li mandano tutti in campo di sterminio. Tullo Massarani, altra figura grandissima del risorgimento mantovano, il triestino Giuseppe Revere. A Roma nel 49, l'abbiamo ricordato l'altra volta in questo bellissimo incontro col professor Monsagrati, l'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Romana recitava così: dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. Pensate, nel 49 questo gruppo di patrioti, questa esperienza straordinaria, sancisce che è ora di finirla con una società in cui si è separati per questioni religiose. E Giuseppe Revere ricordava Abramo Pesaro e Salvatore Anau, sono due ebrei presenti nell'Assemblea Costituente Romana, altri nel municipio, altri ancora in importanti commissioni. 5 ebrei sono quei 200 quei 200 garibaldini che si ritirano da Roma cercando di raggiungere Venezia. Due moriranno al vascello, Giacomo Veneziano e Ciro Finzi, e altri appunto accompagnano Garibaldi in questa epica drammatica ritirata fallita verso Venezia. 32 sono nella Guardia Civica di Firenze, comandata anche questa da un altro ebreo, capitano Basevi, 30 ebrei anconetani, un centinaio in totale volontari che combattono da una città all'altra. 235 sono gli ebrei volontari nell'armata sarda, 60 solo da Torino, 45 ebrei fra i volontari di Curzatone e Montanara. Che cosa si può dire in sostanza? Che la partecipazione è di un'intensità fortissima, soprattutto se pensiamo alla piccolezza di quella comunità. La rende molto bene uno dei più grandi storici dell'ebraismo italiano, che è Attilio Milano, il quale su questo argomento scriveva così: in ognuno di questi moti gli ebrei combatterono con slancio, parteggiando per coloro che li avevano aiutati nella redenzione. Per la prima volta accadeva che essi intervenissero non come sudditi di pochi diritti, ma come cittadini di piena capacità e vogliosi di mostrarsene degni. Questa differenza di stato portava nello stesso tempo un certo cambiamento nella loro intima posizione. Essi non lottavano più come un corpo compatto, come membri di quella che a Livorno era detta la nazione ebrea. Lottavano invece come singoli, medesimati nel gran corpo della nazione italiana e a un tempo esponenti di particolari convinzioni spirituali e tradizioni religiose. Dunque questo giudizio di Attilio Milano fa capire come una delle definizioni che rendevano l'esclusione sistematica millenaria degli ebrei venisse a decadere. A quale definizione mi riferisco? A quella che c'è nella Bibbia, nei numeri, in cui si dice: ecco un popolo che abita a parte tra le genti e tra le genti non si conta. Questi ebrei non sono più a parte fra le genti, e tra le genti, in questo caso gli italiani, si contano come, andando appunto a combattere per un'Italia libera e unita. A Ferrara nel 59 la Guardia Nazionale si forma solo alla partecipazione degli ebrei, che furono i primi 126 ad arruolarsi, era una delle città a più forte presenza ebraica in Italia insieme a Roma e a Livorno. E sempre nel 59 troviamo il colonnello Cesare Rovigli, ebreo, ferito a San Martino, che sarà poi un insegnante all'Accademia di Modena. 11 sono con i 1000 di Garibaldi, di ebrei. Guardate che i numeri la dicono tanto, perché la proporzione era di circa 1 su 1000. Qua la proporzione diventa su 1 su 100, quindi è 10 volte superiore alla proporzione della popolazione, la presenza ad esempio tra le camicie rosse. Tra questi troviamo, e ne parleremo anche dopo, Riccardo Luzzatto, che sarà poi volontario a 73 anni nella Grande Guerra, alla faccia della longevità. Enrico Guastalla, un altro ebreo che combatte nel 49-59, sarà ufficiale con Garibaldi nella campagna dell'Aspromonte nel 62, poi in Trentino nel 66, a Mentana nel 67, e fra i meno conosciuti, ma va ricordato perché fa tenerezza questa frase con cui spiega il suo arruolamento, è questo Elia Tagliacozzo, che era un ebreo laziale, camicia rossa nel 66, che scriveva di essere partito, virgolette, quando l'aveva chiamato un dovere più alto, la patria. Ecco, quindi vedete che proprio il processo di medesimazione dell'elemento ebraico nella costruzione della nazione italiana è fortissimo e onnicomprensivo. 240 ebrei sono fra i soldati che entrano a Roma il 20 settembre del 70, penso anche con un gusto particolare, e fra di essi c'è anche il capitano d'artiglieria Giacomo Segre, che è quello che aprirà la breccia, fra l'altro avendo 3 caduti e 3 feriti nella sua batteria sotto il fuoco dei fucilieri papalini, quindi non è stata proprio completamente una gita la breccia di Porta Pia, e sarà poi uno dei migliori ufficiali d'artiglieria dell'esercito, con dei discendenti illustri di cui parlerò dopo. 1895 troviamo 700 ufficiali ebrei nell'annuario militare italiano, e fra questi 12 diventeranno generali. Sono tutti dati che voi nelle altre nazioni europee non trovate assolutamente, sono incomparabili rispetto al resto della realtà europea. Il 14 aprile dell'89, quando abbiamo una delle figure più celebri di questi militari di carriera ebrei, Giuseppe Ottolenghi è promosso generale, arrivando 10 anni dopo a comandare un corpo d'armata, e dopo aver rivestito l'incarico di precettore militare del futuro re d'Italia. Allora, in un'epoca in cui veramente l'ebreo era il nemico millenario, il deicida e tutto quello che volete voi di chi ne più ne ha più ne metta, abbiamo una nazione appena nata che affida l'educazione militare, cioè l'unica vera e importante educazione per una dinastia guerriera come i Savoia, a un generale ebreo, che è appunto sabbionetano Giuseppe Ottolenghi. Fra l'altro a un altro, che è il senatore Vittorio Polacco, sarà dato l'incarico come precettore per le scienze giuridiche, sempre di Vittorio Emanuele III. Quindi un atto di fiducia e un atto di integrazione veramente spinto. Nel 1902 arriva poi la nomina a senatore del regno, ministro della guerra, sempre per Ottolenghi, nel governo Zanardelli. Quindi generale, comandante di corpo d'armata, istruttore militare del re e ministro della guerra. Un percorso appunto, insisto, irreperibile in nessun'altra delle nazioni europee. Questa integrazione naturalmente col compimento dell'unità anche dei riflessi politici e sociali molto forti. Nel primo Parlamento del 61 troviamo il mantovano Tullo Massarani, il piemontese David Levi e il pesarese Sansone d'Ancona. Già nel 60 ci sono due comuni che sono Gorlano e Milanese, Ostiano, a Mantova, che hanno sindaci ebrei. E nelle carriere liberali e pubbliche gli ebrei arriveranno al 6,7% di presenza a fronte di poco più dello 0,13% della popolazione. Questo significa il 50 volte in più rispetto alla media nazionale come presenza nelle carriere nelle arti liberali. Questo anche spiega, facciamo un salto ma voi siete tutti ferrati, spiega quella voracità con cui nel 38 ci si getterà a applicare le leggi razziali. Questo voleva dire rubare carriere di professori universitari, di avvocati, di ingegneri, di architetti, di professori di scuola. Perché quindi la fame nei confronti di questa parte della popolazione era molto forte e molto motivata da quanto loro avevano onorato la loro integrazione con delle carriere appunto molto brillanti. Troviamo 15 deputati ebrei alla Camera nel 74 e una decina al Senato, che arriveranno a 26 senatori di origine ebraica nel 1923. Nomi famosissimi: Luigi Luzzatti, ministro del Tesoro e dell'Agricoltura e primo ministro per un anno; Ernesto Nathan, il figlio di Sara Nathan, amica e sostenitrice di Mazzini, che sarà sindaco di Roma dal 7 al 13. Pensate che cosa significa la Roma in cui il Papa si dichiarava prigioniero, in cui sotto il Kulturkampf, la campagna culturale anticlericale di Cristi, viene issato là dove rogo arse il monumento in Campo di Fiori a Giordano Bruno, con un sindaco ebreo e massone. Quindi era uno Stato italiano che nella sua gioventù aveva anche un discreto vigore polemico, perché immagino come possa essere stata gradita la cosa oltretevere, come si dice. E poi Sidney Sonnino, che è il ministro degli esteri che porta l'Italia nella Grande Guerra insieme a Salandra, che è la vera figura forte dell'Italia politica. Naturalmente ci sono delle dovute eccezioni a questo quadro. Ci sono episodi, ad esempio, come quello del piccolo pogrom avvenuto nel 1842 a Mantova, in cui i ceti contadini vivono male questa integrazione degli ebrei, perché cosa succede? Che gli ebrei con i capitali raccolti, accumulati negli anni della segregazione, quando gli era consentito solamente fare i prestatori di denaro o, non so, i medici o fare pochissime professioni, entrano nella società e che cosa diventano? Diventano un elemento nell'assetto politico, sociale, economico che movimenta soldi. Che cosa significa? Che se c'è un nobile che magari decade, le sue campagne è facile che le compri un possidente ebreo che adesso ha tutti i titoli come cittadino per operare. Naturalmente, se andava bene per millenni avere come padrone che ti schiavizzava un nobile, avere un ebreo, dopo 2000 anni di lavaggio del cervello su che cos'erano gli ebrei, stimolava in alcuni casi un fastidio che era quello tipico dei moti sanfedisti. Non a caso i moti antinapoleonici del 1809 in Veneto hanno subito come obiettivo andare a cercare gli ebrei, perché gli ebrei in quel caso erano identificati con la rivoluzione francese, con Napoleone. Quindi ci sono rari casi di fastidio o anche di piccole sommosse, soprattutto in ambiente agricolo, ma sono veramente casi isolatissimi. Il vero lavoro sull'antisemitismo, ovvero il vero contraltare a questo processo di integrazione incredibile di cui l'Italia veramente, e l'Italia risorgimentale, deve andare fiero, veniva fatto naturalmente in ambiente clericale. Non si può non citare naturalmente come punta di diamante di questa operazione la Civiltà Cattolica, che era la pubblicazione dei gesuiti. Civiltà Cattolica che ad esempio nel 1898, in occasione del processo a Dreyfus, l'ufficiale ebreo francese accusato di spionaggio, scriveva, virgolette, l'ebreo è stato creato per servire dappertutto come spia. Là dove si prepara un tradimento c'è un ebreo. Dreyfus è al tempo stesso ebreo e massone. A memoria d'uomo non si è menato mai tanto scalpore intorno a una legittima sentenza, parla sempre di Dreyfus, i gesuiti. Da oltre 3 anni passate in giudicato. Dice, era chiaro che la forza misteriosa, la potenza occulta eccitatrice di tanti clamori non poteva essere altra fuorché la giudaica sola, interessata a scuotere dal suo congenere e dalla comune razza il vituperio del tradimento. E quindi ecco, la Ferri Fus, ma poi se guardate come si dice l'attività di quella rivista nel periodo appunto del ottocentesco, novecentesco, è incredibile. Vi cito alcuni dati: dal 22 dicembre dell'80 al 24 dicembre dell'84 la Civiltà Cattolica dedica 62 articoli al tema del sacrificio di sangue, cioè l'accusa che gli ebrei rapissero dei bambini piccoli per ucciderli, cavargli il sangue, con quel sangue impastare le azime per la Pasqua. E 25 sull'Osservatore Cattolico nel 92, 25 articoli con l'accusa dell'omicidio rituale. Lo stesso l'Osservatore Romano che torna sulla questione dell'omicidio rituale giudaico. Ricordo che il famoso episodio del San Simonino, cioè del bambino fatto santo perché ritenuto vittima di questi omicidi rituali a Trento, verrà tolto dagli altari solamente da Giovanni XXIII col Concilio Vaticano II. Fino al 1963, il giorno in cui si festeggiava il San Simonino, giravano per Trento una processione che portava esposte false le tenaglie, gli spilloni con cui si sarebbe torturato questo bambino trovato morto, episodio che costò la vita, dopo inumane sofferenze, a tutta la comunità ebraica di Trento, presa di mira appunto da un pogrom alla fine del Cinquecento, per scontare questo omicidio di questo bambino in realtà inesistente e dimostrato falso. Ecco perché è interessante, perché questo caso viene dimostrato falso già ai primi del Novecento. C'è un famoso giurista trentino che studia questo caso e dimostra che tutto il processo è stato imbastito sul nulla. Però ci vorranno 60 anni per cavare questo bambino innocente, vittima di non si sa chi all'epoca, che fino al 63 sarà il simbolo dei cosiddetti perfidi giudei, come recitava una famosa preghiera. Ecco, a parte queste eccezioni, a parte il fatto ad esempio che nel 1896 Leone XIII, Papa Leone XIII scrivendo, mandando un messaggio al congresso internazionale antimassonico, dica molto chiaramente che i massoni e gli ebrei sono alla base di una cospirazione internazionale per distruggere la Chiesa. Ecco, questi erano i toni. E a parte la proposta sempre che veniva dalla stampa cattolica di riaprire, dice anche qua testuale, risuscitare, virgolette, con leggi umane e cristiane il ghetto, qua stiamo parlando del 1903-1904, ecco, a parte questo fiume sotterraneo che poi verrà fuori, verrà sfruttato poi con le leggi razziali, o comunque aveva preparato il terreno, il quadro generale era quello di una nazione che nella sua veste politica, così come in quella militare, praticava una totale integrazione dell'elemento ebraico. E quando la nazione chiamò questi cittadini alla guerra, che è la più alta e terribile delle prove che una comunità possa chiamare i propri cittadini, la risposta degli italiani di religione o di origine ebraica, perché dopo qua la questione è molto complessa, non è che tutti quelli di famiglia ebraica praticassero religione, se la questione, ne parleremo per la difficoltà anche di censire il numero esatto dei partecipanti, la risposta di questi italiani ebrei fu compatta, convinta e ispirata a un patriottismo fervido e sincero ed estremamente entusiasta. È un processo comune a tutta Europa questo, tolto la Russia ovviamente, dove sapete che gli ebrei erano segregati in una particolare zona e venivano usati come obiettivo di sfogo per casi di particolari tensioni politiche, appunto con i pogrom di Stato. Ma diciamo che a partire dall'emancipazione noi troviamo ebrei che condividono i destini militari delle nazioni, addirittura dalla guerra dei sette anni. Quindi 1756-63 ci sono tracce, testimonianze di rabbini che in Prussia pregano per la vittoria appunto della Prussia in guerra, perché anche la Prussia aveva avviato una legislazione più riformatrice sulla questione ebraica, e benedicono i loro confratelli che partono per la guerra. La Grande Guerra naturalmente genera che cosa tra gli ebrei? Questa è una novità e una tragedia per l'elemento ebraico. Genera divisione nell'elemento ebraico, che prima non esisteva. Ci sono due figure che le incarnano molto bene, anche perché sono i vertici dell'intellettualità. Il filosofo Henri Bergson, che era un ebreo francese, che parlerà della causa francese come della lotta fra lo spirito e la materia, lo spirito naturalmente erano i francesi, la materia bruta, i barbari tedeschi, ricevendo specularmente una risposta da Hermann Cohen, che era un altro grande filosofo neocantiano tedesco, il quale invece diceva: no, attenzione che Deutschtum, cioè la germanità, è uguale a Judentum, è uguale all'ebraicità, cioè ebraismo e germanesimo possono saldarsi in una lotta comune per la difesa dei valori rappresentati appunto da questa che era una società sviluppatissima in cui l'analfabetismo era quasi a zero, parlo del mondo tedesco, che aveva un primato di premi Nobel e di eccellenze scientifiche e culturali straordinarie. Naturalmente però il dramma è sullo sfondo per l'elemento ebraico. non si può non pensare alla definizione che darà Amos Oz degli ebrei, il grande scrittore israeliano vivente, definendoli i veri ebrei, i veri europei, i veri appassionati dell'Europa. Perché dice questo? Perché questa integrazione, questo scambio di idee, di talenti, di progetti, di economia aperta, di interscambio culturale, era l'apoteosi della loro integrazione. E dunque possiamo dire che l'elemento ebraico, pur essendo immerso nel processo di costruzione della nazione, era un elemento che soffriva moltissimo di questa separazione generata dalla guerra. C'è in sostanza un rammarico generalizzato per vedere svanire il sogno di un'Europa civile affratellata dalla civiltà e dallo sviluppo, quello in sostanza in cui Stefan Zweig, altro grande ebreo intellettuale austriaco, vedeva l'elemento germinatore di un'Austria nuova e come dire, riformata. C'è un forte elemento della presenza ebraica in campo pacifista, così come c'è in campo interventista. Non si possono ricordare in campo pacifista europeo nomi di grandi intellettuali e politici ebrei come Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Kurt Eisner, Ernst Toller, o in Italia Claudio Treves, Giuseppe Emanuele Modigliani, Elia Musatti, Alceste della Seta, Umberto Terracini, o anche le due russe, ma praticamente italiane, Anna Kulishoff e Angelika Balabanov. Dunque c'è un elemento pacifista molto forte, però il pacifismo è soprattutto patrimonio di cattolici e di masse contadine, cioè di chi in sostanza? Dei nemici storici dell'elemento ebraico, e quindi questo è un elemento di difficoltà per il pacifismo degli ebrei. E soprattutto il pacifismo ebraico rischia in un momento di mobilitazione nazionale così forte, non a caso tutti questi che ho ricordato sono socialisti, hanno, come dire, un passepartout per uscire dall'elemento nazionale, che è l'internazionalismo del socialismo e del marxismo. Ma per l'ebreo, chiamiamolo normale, inserito nella società, il pacifismo rischia, evidentemente in un momento di mobilitazione così forte, di suscitare antisemitismo. Lo stesso vale per il sionismo, cioè per quell'idea che era nata nella mente di Theodor Herzl, assistendo proprio all'umiliazione del capitano Dreyfus sulla piazza d'armi di Parigi, quando gli viene degradato, gli viene spezzata la spada. Lui, che era un corrispondente di un giornale viennese, che era un laico che viveva il suo ebraismo in maniera totalmente passiva e casuale, lì dice, beh, ma insomma, se sta succedendo questa mostruosità nella patria dei lumi, nella Francia di Voltaire, che cosa potrebbe succedere un giorno agli ebrei in Europa? Giustamente, dice, dobbiamo andare a cercarci una casa da dove siamo venuti, è lì che nasce il movimento sionista con Herzl. Ecco, in Italia all'epoca è ancora un elemento molto piccolo, molto ridotto, c'è una piccola pattuglia di ebrei fiorentini che è connessa con il nascente sionismo, però è evidente che anche in questo caso niente di più facile per un ebreo che si dichiara sionista di sentirsi dire, beh, ma allora tu non ami la tua patria italiana, perché se tu aspiri a una patria fuori da qui, alla patria dei tuoi padri, non sei un vero patriota, e quindi anche questo contribuisce a tenere molto contenuto il sionismo. Del resto, già nell'11, quando c'era stata la guerra di Libia, il nazionalismo, che aveva già al suo interno una piccola appendice, ma piccola ma velenosa, di antisemiti, aveva colto l'occasione per, come dire, a fronte pure di una grande massa di ebrei che sostenevano l'impresa di Tripoli, aveva colto l'occasione per attaccarli, accusandoli di tramare con la Turchia per ottenere la Palestina. Quindi vedete come qualsiasi momento di geopolitico, di diplomazia, poteva dare la stura all'attacco agli ebrei di essere non amanti della patria, non amanti della nazione. E appunto questa parte di ebraismo italiano legata al sionismo estremamente minoritaria resterà appunto contenuta proprio per questo rischio di apparire antinazionale, e si registra in tempo di guerra questo movimento pro causa ebraica per i fratelli oppressi in Europa orientale, che si occuperà di filantropia e di politica, guardando con favore la rivoluzione del 17 in Russia, l'intervento degli americani in guerra e soprattutto sempre nel 17 la dichiarazione Balfour, che è l'elemento da cui germinerà lo Stato di Israele, ma non sono un elemento particolarmente forte nel quadro generale. Qual è dunque la specificità ebraica? Tante volte mi è capitato anche di dirlo in altre occasioni, quando si parla di ebrei in una situazione viene da dire, ma perché devo definirli ebrei? Perché alla fine è tutto nella normalità, cioè gli ebrei sono in politica a destra, a sinistra, combattono, sono pacifisti, interventisti, quindi delle volte viene quasi il sospetto di dire, ma non è che sto facendo del razzismo alla rovescia, occupandomi di un elemento come se fosse un elemento estraneo alla nazione. Anche la Grande Guerra dimostra questo. In realtà, se questo è verissimo, perché appunto troviamo ebrei contro la guerra, a favore della guerra, così come li troviamo su tutta lo spettro, diciamo, della politica europea dell'epoca, ci sono comunque due specificità, se vogliamo trovarle. La prima è quella, e la seguiremo poi nelle dimostrazioni date in guerra, di un impegno allo spasimo. Cioè l'elemento ebraico è impegnato nella Grande Guerra come volontariato, come valore sul campo di battaglia, come capacità tecniche spese per la vittoria, a un livello veramente spasmodico, perché è appunto questo entusiasmo, questa voglia di essere più italiani degli italiani. E l'altro tema molto forte è quello, appunto, che avevo accennato, della divisione fra fratelli. Cioè, essendo stata un'unica nazione prima della diaspora, Israele, essendo poi stato un popolo disperso, che quindi non aveva dato vita a stati a predominanza ebraica che potessero avere interessi contrastanti, non c'era nella tradizione ebraica un episodio in cui gli ebrei si fossero combattuti tra di loro. Cosa che invece i cristiani e i cattolici facevano da millenni con una facilità enorme, perché Deus vult, o Gott mit uns, o tutto quello che si vuole, preti, sacerdoti, vescovi a benedire le armi di opposti eserciti, eserciti che andavano a combattere ognuno credendo che Dio fosse con quelle armi, erano una tradizione cristiana millenaria, questo non era mai stato un problema. Per il mondo ebraico invece determinava una novità assoluta, veramente una novità assoluta. Così come una novità assoluta era quella, e in questo anche si capisce un grande ardore nell'andare a combattere, del dimostrare per la prima volta che c'era degli uomini come gli altri. Perché non bisogna dimenticare che agli ebrei era stato per millenni impedito l'uso delle armi, il mestiere delle armi, portare delle armi per difesa, in città e in società dove essere disarmato voleva dire essere esposto all'aggressione di chiunque. Anche queste grandi comunità, diciamo, multietniche che si ricordano, può essere la Sicilia di Federico II di Svevia, può essere la Gerusalemme di prima delle crociate, è vero che stavano tutti insieme, però guarda caso agli ebrei veniva sempre imposta questa sorta di cittadinanza di serie B che era nel non portare le armi. E quindi capite come l'elemento del combattere, anche qui non devo citare gli inviti di Gentile e di Slenghi a spostarci con la testa all'epoca, ovvio che detto oggi fa impressione questo, o può sembrare orrendo che uno nella propria vita possa avere la morte di un altro come testimonianza della sua forza, ma a quell'epoca l'uomo, il cittadino, e mettiamo anche un elemento sessuale, il maschio che non combatteva, c'è il famoso detto chi non è buono per il re non è buono per la regina, che proprio è la sintesi perfetta della sovrapposizione fra maschio guerriero e maschio sessualmente identificato, significava veramente essere fuori dalla società e fuori anche dall'identità di genere. Quindi anche in questo c'è una peculiarità dell'elemento ebraico che va a combattere, ovvero di maschi che dicono guardate che siamo anche noi dei soldati, anche noi possiamo difendere la patria sul campo di battaglia. E l'elemento, diciamo, che coglie con maggior forza questa spaccatura, che è una novità assoluta, millenaria, di ebrei che dovranno andare a uccidere altri ebrei, senza saperlo ovviamente, perché ci sono delle marchiature particolari, ma può capitare che uno entri in una trincea con la baionetta e la infili in pancia di lui ebreo o di un altro ebreo. Viene affrontato da una pattuglia, diciamo che è quella più legata al profilo religioso della comunità ebraica italiana, che ha nella settimana israelitica, nel Corriere Israelitico, che poi di lì a poco si fonderanno nella pubblicazione Israel, la voce più forte. È proprio la settimana israelitica del 7 agosto del 14, quando siamo a ridosso dello scoppio della guerra, l'Italia è ancora fuori, scrive 200.000 ebrei in campo gli uni contro gli altri, titola. E in questo titolo già fotografa il dramma e la tragedia di questo mondo. La guerra vista come tragedia, ma la guerra vista anche come luogo dal quale non si può sottrarsi per una serie di ragioni molto complesse. E quindi c'è l'auspicio che gli ebrei combattano con coraggio e lealtà, magari malgrado la sciagura di doversi battere tra di loro. E l'auspicio proprio fa anche un po' tenerezza pensando al coinvolgimento bestiale di volontà di distruzione dell'avversario, che combattano da popolo sacerdotale, dando dignità alla guerra e, questo mi fa tenerezza, insegnando a non odiare i nemici. Questo è l'auspicio che esce su Israel. Cioè che l'elemento ebraico possa, per com'è una religione fondata sulla sacralità assoluta della vita, portare anche in quella che nel 14 non si era magari ancora capito bene che tipo di tragedia fosse, se pensavamo magari a una guerra ottocentesca, un valore ulteriore di vita che stava appunto nell'insegnare a combattere ma senza odiare. Ecco, un auspicio naturalmente che capite di quanto sia in contrasto con quello che poi si scatenerà. Dunque una presa d'atto della guerra come ineluttabile destino, ma un tentativo anche disperato di mantenere un'identità. Naturalmente se l'ebraismo non aveva faticato a conciliare i suoi valori con le lotte per la libertà del risorgimento, nella grande guerra era messo più in sofferenza. Era un materiale ideale e religioso quello dell'ebraismo portato a uno sforzo più forte, perché appunto se il risorgimento è una guerra di redenzione e di liberazione nazionale, con un numero di vittime molto ridotte, qua c'era veramente l'idea di una guerra totale in cui l'avversario andava cancellato e annichilito. Dunque odio per il nemico, culto della potenza e della violenza, dilagare del nazionalismo e della retorica patriottica, tribunali militari, fucilazioni. Il pacifismo e l'idea ebraica della vita umana faticano in questo panorama tragico moltissimo a sopravvivere. Di questo specifico ebraico lo troviamo evocato in maniera molto, molto divertente ma anche molto amara in una bellissima novella di Pirandello che si intitola Un Goi. Sapete che Goi è l'espressione degli ebrei per definire il gentile o il cristiano, nella quale c'è uno sposo ebreo che per fare un dispetto al suocero odioso sostituisce le figurine del presepio, siamo a Natale, con tutti dei soldatini, perché è un Natale di guerra. E quindi c'è questo Gesù bambino che nasce nella mangiatoia, circondato dai genitori, dal bue e dell'asinello, ma intorno tutta la panoramica di gioia di questo presepio, questo ebreo la sostituisce con dei soldatini dicendo ma insomma sarebbe questo l'amore cristiano. E invece riguardo a questa identità ebraica c'è una storia molto più tragica di questa narrata con grande spirito caustico da Pirandello, che è narrata appunto da Vittorio Foa, il grande intellettuale antifascista, padre della nostra ospite di venerdì prossimo, che ricorda appunto, narra questa piccola parabola che è una vicenda familiare che rende tutto lo strazio di chi veniva da un mondo appunto che non conosceva questo livello di odio, di aggressività, di violenza, che si trova piombato appunto in questa nuova realtà. Una vicenda della guerra ebbe su di me un'influenza durevole. Fu verso la fine del conflitto. Io avevo già 7-8 anni e capivo meglio le cose. Un cugino primo di mio padre, un po' più giovane di lui ma molto a lui legato, Marco Luzzati, fu chiamato alle armi. Era un avvocato e anziché essere inviato alle retrovie venne inviato a un tribunale, era detto un tribunale militare. Era dopo Caporetto, quando si scatenò la reazione violenta contro i soldati. Marco era pubblico ministero e riceveva gli ordini dalla Procura Militare Generale del Re. Dovete chiedere la condanna a morte di due disertori e dovete assistere all'esecuzione capitale, come di consueto, all'alba. Tornò nella sua stanza, in caserma, e si sparò un colpo di pistola alla tempia. Non morì, ma rimase completamente cieco. Questo sconvolse la mia famiglia. È importante che non abbia mai sentito una sola parola di deplorazione per quel tentato suicidio, ma solo parole di profonda emozione e deplorazione per la circostanza che l'aveva spinto a cercare la morte, cioè il quadro tremendo della giustizia militare. Il sentimento di tutti noi per Marco era di profondo rispetto. Andai a visitarlo nella clinica oculistica di Corso Crimea, era bendato e si sforzava di continuare a vivere. Mio cugino tentò di riprendere il suo lavoro di avvocato, ma non reggeva la vita. Io lo vedevo spesso e ogni volta risentivo l'angoscia della guerra. Nel dicembre del 32 si impiccò e questa volta riuscì a morire. Fu la sola volta che vidi mio padre piangere. Il figlio di Marco, Piero Luzzati, è stato per me un cugino fratello. Ha partecipato quasi ragazzo alla cospirazione nei primi anni 30, è stato arrestato con me e poi colpito dalla munizione di polizia ed è poi emigrato al tempo delle leggi razziali. In qualche modo ho sempre visto in lui, che per tutta la vita ha sofferto della tragedia paterna, un sopravvissuto della prima guerra mondiale. Questo è da Vittorio Foa, Il cavallo e la torre, riflessioni su una vita. Ecco, nella figura fragile e drammatica di questo ufficiale che non regge al suo ruolo di pubblico ministero c'è forse una delle rappresentazioni più forti del contrasto fra l'elemento ebraico atavico, contrario alla violenza e favorevole alla vita rispetto a questa vicenda della guerra. Però sono partito dalle eccezioni, adesso andiamo ai grandi numeri. E i grandi numeri sono quelli di uno schieramento sincero e molto forte del mondo ebraico per la guerra, perché la comunità ebraica era ansiosa di suggellare con il sangue il compimento dell'integrazione nella società italiana, superando appunto anche la contraddizione, fra l'altro, di combattere al fianco dell'alleanza della Russia zarista con i suoi pogrom e il suo antisemitismo di Stato. La parificazione era caduta dall'alto, abbiamo ricordato lo statuto del 48, la guerra diventava così un rito di passaggio per conquistarsi la cittadinanza attraverso l'ardimento patriottico e lo spirito di sacrificio. In questo senso è molto significativa la testimonianza di Amelia Rosselli Pinkerle, che è la madre dei fratelli Rosselli. In quel fatidico 14, scrive Amelia Rosselli, eravamo noi e i nostri amici tutti interventisti. Aldo, studente di primo anno di medicina, prendeva viva parte alle manifestazioni studentesche contro l'Austria. La speranza di una guerra di liberazione di Trento e Trieste esercitava il suo terribile fascino su grandi e piccoli. Le riunioni giovanili in casa nostra erano piene di elettricità. Era difficile sottostare a quella cappa di piombo della neutralità che pesava allora sull'Italia. L'atmosfera era troppo carica di passione. In casa nostra si era tutti interventisti. La possibilità di riconquistare Trento e Trieste ci inebriava, lo confesso. Ricordo con la commozione retrospettiva di quel momento la sera in cui fu decisa l'entrata in guerra dell'Italia. Carlo e Nello, già coricati, si alzarono. Li vedo ancora spalancare la finestra per mettere fuori la bandiera. Eravamo tutti, grandi e piccoli, travolti da quella passione. Aldo, che è il primogenito, morirà a 21 anni in carne il 27 marzo del 16, ufficiale degli Alpini. Gli altri moriranno 21 anni dopo in un'altra guerra non meno feroce per la libertà, ammazzati e pugnalati a Bagnol de l'Orna dai fascisti francesi inviati da Galeazzo Ciano e dal suo capo di gabinetto. Tutto un capitolo, parlavamo di Amelia Rosselli, andrebbe dedicato all'impegno anche delle donne ebree nella Grande Guerra. Organizzazione, assistenza ai soldati mutilati, agli orfani, azione ad ampio spettro su tutto quello che si chiamava il fronte interno. Ci sono addirittura delle infermiere come Emma Fano e Maria Vittoria Jung che verranno decorate di medaglia d'argento e altre come Fanny Luzzato, Lidia Ottolenghi di Vallebbiana e Elena Rieti, medaglie di bronzo. Il manifesto di questi ebrei italiani di fronte alla Grande Guerra, di quelli che la vivono come la quarta guerra del risorgimento nazionale, è il vessillo israelitico, che era appunto il contraltare a Israel, che era quello, diciamo, la pubblicazione più legata a un mondo ebraico che guardava attonito la tragedia della guerra. Il vessillo israelitico invece è la bandiera degli ebrei italiani patrioti. E il vessillo scriveva, è giunta l'ora, passiamo al 24 maggio del 15, l'Italia nostra ha dichiarato la guerra, non ne ricerchiamo le ragioni, evidenti, a noi basta il fatto compiuto, l'Italia è in guerra e all'Italia daremo noi stessi interamente. Ogni sacrificio ci parrà dolce, ogni privazione un dovere. Vogliamo soltanto che la bandiera italiana sventoli sulle terre irredente, che casa Savoia si cinga di un nuovo serto di gloria. Tutto l'Italia ha il diritto di pretendere e tutto noi le daremo. Il sentimento di gratitudine è in noi profondamente radicato. Quindi un rendere grazie per quanto l'Italia del Risorgimento si era spesa per l'integrazione degli ebrei e quindi una partecipazione entusiasta alla guerra. Il tema delle terre irredente, che qua viene ricordato, è un tema molto importante per la partecipazione ebraica, perché l'irredentismo della Venezia Giulia aveva una fortissima componente di ebrei, soprattutto Trieste, che poi quando verrà a far parte dell'Italia sarà la città italiana con la più alta presenza ebraica, e al punto che l'identità nazionale prevaleva su quella religiosa. Mi spiego meglio, un ebreo triestino aveva più vicinanza con un italiano non ebreo che con un ebreo austriaco. Questo era il livello di partecipazione al moto di redenzione nazionale. Per cui in quel caso l'idea di una fratellanza ebraica, che è il classico ritornello degli antisemiti, no? Cioè che gli ebrei si aiutano fra di loro, questa è una delle dimostrazioni più grandi che il patriottismo, la chiamata alle armi, lo sventolare delle bandiere spettava qualsiasi tipo di simpatia reciproca dettato da una comune appartenenza o tradizione religiosa. I volontari ebrei sono tantissimi. Circa 300 irredenti che quindi scappano rischiando la forca dalla Venezia Giulia. In Trentino, come vi dicevo, non ce n'erano praticamente più perché ci avevano pensato a sterminarli per la vicenda del San Simonino. Ma ci sono anche casi estremi di ebrei patrioti che non riescono a, o per una serie di ragioni, magari anche di ruoli che stanno ricoprendo per responsabilità, non riescono a lasciare passare il confine, come Giulio Ascoli, che era un medico, direttore dell'ospedale civico di Trieste, che richiamato si lascerà morire di stenti, provocandosi un terribile deperimento, piuttosto che collaborare vestendo la divisa austriaca. La moglie, Isa Magrini, verrà deportata e uccisa a Auschwitz. Questo è il quadro delle tragedie familiari. Quindi qua abbiamo un uomo, un medico, il primario dell'ospedale di Trieste, che viene richiamato come ufficiale medico dell'esercito austriaco, e si fa tutta una serie di cose talmente terribili da solo, da morire piuttosto che vestire la divisa dell'impero asburgico. Anna Foa, la cito visto che ce l'abbiamo ospite fra poco, parlerà appunto della Grande Guerra come della prima volta in cui gli ebrei italiani erano chiamati a ricompensare col loro sangue il dono dell'emancipazione. Gli ebrei italiani alla guerra ci vanno come tutti, anche questo l'ho ricordato, come tutti quelli del resto del mondo. 50.000 francesi, 60.000 inglesi, che per vicende strategiche del Mediterraneo verranno anche impiegati in Palestina. Ci sono reparti che prenderanno il nome dei mulattieri di Sion, il reggimento di Giudea, la legione ebraica, perché appunto combattono anche sull'onda della dichiarazione Balfour, che dava il primo focolare della nazione ebraica in Palestina. 300.000 austro-ungarici, 84.000 tedeschi. Ecco, qua è interessante ricordare, perché sapete che la Germania è vero che li aveva integrati molto, ma era anche la terra dove Martin Lutero aveva scritto quel terribile pamphlet contro sulle menzogne ebraiche, usando gli stessi toni che si sarebbero usati tre secoli dopo sulle riviste naziste tipo Der Sturmer o il Friedliche Beobachter. Ecco, 84.000 tedeschi, dicevo, nonostante questa schifosa inchiesta che era stata promossa nel 16 dal ministro della guerra Wild von Hohenborn. Perché aveva promosso questa inchiesta il ministro della guerra? Perché c'era una certa stampa che diceva gli ebrei sono imboscati, non sono in trincea, non stanno combattendo, non sono dei veri tedeschi. Invece era risultato che 4/5 degli ebrei, cioè molto più della percentuale dei non ebrei, in percentuale, era in prima linea. E poi 400.000 russi, 20.000 romeni, 250.000 soldati ebrei nel contingente americano che arriverà nel 17. Quanti sono gli italiani? È abbastanza difficile il censimento da fare. C'è la questione dei matrimoni misti, della discendenza femminile, perché saprete che se uno ha una discendenza sempre solo femminile di matrimoni misti è considerato ebreo a tutti gli effetti, o anche c'è il problema di ebrei che avevano spinto l'integrazione fino a staccarsi completamente dalle loro comunità, quindi con conversioni precedenti e successive magari alla Grande Guerra. Ci sono tre nomi in questi esemplari di difficoltà di collocamento all'interno di un censimento del soldato italiano ebreo nella Grande Guerra. Giacomo Venezian, triestino, irredentista, discendente del Venezian, morto alla Repubblica Romana, volontario, era professore di diritto a Bologna, convertitosi al cattolicesimo, medaglia d'oro, era un maggiore di fanteria che muore nei primi mesi di guerra andando all'attacco col suo reparto sul Carso, che però viene citato dalle fonti ebraiche come ebreo. Lo stesso vale per Cesare Finti, che era il nipote del Giuseppe risorgimentale di Rivarolo, scampato alle forche di Belfiore e finito a Theresienstadt. Medaglia d'argento, figura di spicco del servizio informazione, era un genio dell'intelligence, lo trovate sui libri anche spesso ricordato come Cesare Pettorelli La Latta, che era il nome di suo padre, lui era figlio di un matrimonio misto, e era quello che nel 17, se tutto fosse andato come doveva andare, in una misconosciuta località del Trentino che si chiama Carzano, accordandosi, ecco qua forse un'internazionale ebraica, con un altro ufficiale ebreo ma austriaco, Pivko, aveva creato i presupposti per un'apertura delle linee. In sostanza questo ufficiale austriaco aveva detto: io do da bere un sonnifero ai miei soldati, vi apro un chilometro di linea, voi entrate dentro, arrivate a Trento in 4 ore. Naturalmente ci sono messi di mezzo 3-4 generali deficienti, e questa operazione, che ci avrebbe risparmiato Caporetto, il Piave, il Grappa, che aveva ideato questo geniale ufficiale Cesare Finti, non, purtroppo non andò come doveva andare, ma sarebbe stata veramente un bivio che avrebbe cambiato le sorti della guerra con questo sfondamento in Valsugana. Lo stesso, e qua siamo in provincia di Verona, difficile identificazione, lo rubrichi come ebreo, no? Per Aldo Finzi, che era un valoroso ufficiale che partecipa al volo su Vienna, lui era originario di Legnago, sarà poi capo di gabinetto con Mussolini fino alla crisi Matteotti, e poi morirà da partigiano alle Ardeatine. Era agnostico, era sposato con una cattolica, ma è anche lui difficile considerarlo o meno ebreo. Va anche ricordato, e qua siamo di nuovo alla grande integrazione degli ebrei nella società italiana, che lo Stato civile non aiuta, perché la religione non era registrata sugli atti dello Stato civile. Anche questo è un segno di grande civiltà. Quindi se uno va a cercare le anagrafi degli ebrei che vanno a fare la Grande Guerra, non può risalire a dei cognomi, può fare l'incrocio con le comunità ebraiche che hanno ancora degli archivi che non sono stati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale, ma non troverà quello che invece si trova dopo il 38 sugli atti di nascita e di morte, timbrato in blu, che è ebreo. Questo prima non c'era, e quindi questo rende difficile. Ciò detto, si può dire che sono circa 4.800 gli ebrei italiani che vanno a fare la Grande Guerra, su 35.000 ebrei italiani allo scopo della Grande Guerra, più 300 che venivano dalle terre irredente e altri 300 che venivano dal Nord Africa, dove c'erano delle comunità italiane ebraiche molto forti in Tunisia e in Libia. Quindi il totale, la stima la fa Pierluigi Briganti, che è uno studioso che si è occupato molto bene di questi argomenti, è di circa 5.400 soldati di origine ebraica. Briganti ne ha censiti, cioè nome e cognome, 3.751, e da questo censimento, parlavamo prima delle arti liberali, Che cosa emerge? Emerge che c'è un 50% di ufficiali sulla forza complessiva, quando il dato dell'esercito italiano era del 4% di ufficiali. Anche questo è lo specchio di un livello di cultura molto più alto, del fatto di un'appartenenza molto spinta ai corpi tecnici, perché sapete che per essere ufficiali di artiglieria ci vogliono delle competenze particolari, e quindi un dato degli ebrei italiani in guerra è una presenza molto forte di ufficiali. Zero analfabetismo, ricordavo, e quindi appunto un riconoscimento in questo senso con le stellette. Nessuna discriminazione, 36 generali e 6 ammiragli, e questo è il dato degli alti gradi ebraici nella Grande Guerra. Era assicurata anche l'assistenza religiosa. Sapete che Cadorna, pur essendo il figlio di quello che aveva fatto la breccia di Porta Pia, era comunque di una famiglia molto religiosa, con varie zie, suore e sorelle, e quello che introduce è una rivoluzione per una nazione così anticlericale, che tiene il Papa prigioniero, che si dichiara prigioniero, introduce nell'esercito, cosa che non c'era dal 1861 fino alla Grande Guerra, la figura del cappellano militare. Accanto al cappellano militare ci sono anche pastori protestanti, ma anche rabbini. Naturalmente non con la presenza capillare del cappellano, che era veramente in prima linea, in alcuni casi guidava anche gli attacchi, sono morti tutti gli ufficiali, ma con una presenza, diciamo, a settori. Erano stati identificati dei settori regionali di competenza di questo rabbinato militare, che organizzava, per chi andava in licenza o per i feriti o per gli assistiti in ospedale, un'assistenza religiosa mirata appunto all'elemento ebraico. Elia Samuele Artom, Aldo Lasses, Rodolfo Levi, Angelo Sacerdoti sono alcuni dei nomi di questi rabbini che si vestiranno la divisa. Verona sarà un centro di riferimento dove, ad esempio, nel 16 il rabbino Dario Disegni fornirà assistenza religiosa anche ai prigionieri austriaci. E nel 17 c'è una celebrazione di Yom Kippur a Verona che si tiene nella palestra di quello che si chiamava all'epoca Collegio Provinciale, dove adesso c'è il conservatorio, quindi l'altra metà del Maffei, dove appunto viene celebrata questa festa importantissima per la direzione ebraica, e dove anche viene registrato da un quotidiano veronese lo sventolare di un vessillo proto-sionista, diciamo, della bandiera di Israele. Il 17, l'anno della dichiarazione Balfour, e quindi l'idea di una patria ebraica comincia anche a prendere piede. La grande difficoltà poi che c'è anche nel censire gli ebrei deriva dal fatto, e qua rifacciamo un salto nel Risorgimento, nel famoso episodio del bambino Mortara rapito a Bologna per essere battezzato, di questi bambini che spesso venivano rapiti dai ghetti per essere portati in istituti religiosi e diventare, volenti o nolenti, dei nuovi cristiani. Molti combattenti ebrei diciamo tenevano nascosta la loro identità, perché c'erano stati casi sul letto di morte negli ospedali da campo che qualche solerte cappellano militare estorcesse una conversione in articolo mortis, e quindi per evitare di venire, come dire, avvicinati da cappellani militari che magari dal loro punto di vista giustamente volevano fare nuovi proseliti, si evitava anche di dichiararsi. Ecco, un altro ricordo molto bello di questo rabbinato militare è quello di Aristide Alatri, che era commilitone del rabbino capo di Roma, Angelo Sacerdoti, che ricordava i kippur di guerra a Ferrara, a Padova e a Verona, appunto con centinaia di soldati ebrei che giungevano per celebrare la maggiore solennità, appunto grazie a particolari licenze. Anche questa è una prova molto bella di integrazione, perché in un marasma di guerra come quello, preoccuparsi che, ove potendo, ove il reparto non fosse in prima linea, a dei soldati ebrei fosse data la licenza per celebrare Kippur, è una cosa che rende appunto l'idea di questa integrazione. La settimana israelitica del 14, in vista di questa istituzione del rabbinato militare, scriveva: il rabbino sia non solo religioso ma anche maestro di Israele con peculiarità comunitarie. Naturalmente questo essere maestro di Israele con peculiarità comunitarie venne presto schiacciato dal fatto che comunque si ridusse soprattutto a essere un ministro del culto, in sostanza, perché le condizioni non permettevano un esplicarsi completo della figura del rabbinato, però di fatto c'era e venne dismesso con la fine della guerra, cioè fino al 18 esiste il rabbinato militare. I caduti. Briganti ne censisce 399, ma ipotizza come plausibile una cifra di 450, quindi una percentuale che praticamente è uguale a quella dei caduti italiani in guerra, che è del 12% della forza mobilitata. Cesare Jarach, allievo collaboratore di Einaudi, grande economista, lo ricordiamo fra i caduti. Eugenio Lialevi, che era un matematico che insegnava Normale di Pisa, il docente di geodesia mantovano Adolfo Viterbi, che era un docente dell'Università di Pavia, medaglia d'argento caduto sul Piave nel 17, o Vittorio Calderoni, anche il più giovane ebreo caduto nella Grande Guerra, che era un ragazzo nato nell'Uno, che era scappato via da Buenos Aires per venire a arruolarsi e morirà di malattia nel novembre del 18 in un ospedale militare. Quattro delle cinque medaglie d'oro conferite ai ebrei saranno alla memoria, anche questo come misura del valore di questi combattenti, e straordinariamente diversa, come per il rapporto ufficiali-truppa, è anche la proporzione delle decorazioni. Cioè, sono un migliaio di decorazioni conferite a circa 700 decorati ebrei, con una proporzione del 18% rispetto al 2,5% dei non ebrei. Quindi 127.000 decorazioni dei soldati non ebrei su 5.200.000 di partecipanti. Anche qui parlavo di questa, di una peculiarità dell'ebraismo italiano in guerra, è quella di un valore spinto allo spasimo. E questi dati delle decorazioni non sono statistica olimpica, sono una rappresentazione fisica che ha lo storico per vedere la prova del valore. Tanto più prova se si ricorda, e questo non smetto mai di ricordarlo, che nella Prima Guerra Mondiale le decorazioni si davano veramente con il contagocce. Ci sono delle pagine un po' stizzite di Paolo Monelli, che dice, che ha fatto in tempo a viverle tutte e due le guerre, che dice sì, beh, insomma, le decorazioni della seconda, che piovevano un po' così perché il regime smedagliava un po' tutti, sono molto diverse da quelle della prima, dove il 99% degli ori sono alla memoria, avere una medaglia d'argento era già una cosa incredibile, tantissima gente compiva atti di eroismo pazzesco senza ricevere nessuna decorazione. I volontari sono 700, anche anziani, come Ernesto Nathan, il 70enne sindaco di Roma, ex sindaco, che aveva chiesto di essere arruolato come tenente. Nel 14 Nathan, insieme a Salvatore Barzillai, che è un ebreo triestino molto attivo nell'irredentismo, aveva organizzato la missione di 7 volontari che erano andati a combattere nell'esercito serbo, e moriranno i 5 per difendere la Serbia aggredita dall'Austria. E anche nella legione garibaldina di Peppino Garibaldi, parliamo dunque di ebrei e combattenti che non riescono a stare fermi finché l'Italia ragiona politicamente sul da farsi, quindi agosto 14, maggio 15, nella legione garibaldina di volontari italiani che vanno a combattere sulle Argonne, con Peppino Garibaldi, troviamo volontari ebrei. Riccardo Luzzatto, lo ricordavo prima, era uno dei 1000, aveva combattuto nel 60, 62, 66, viene ferito a 74 anni alla presa di Gorizia. Complimenti al suo geriatra, anche perché adesso hanno detto che si diventa vecchi a 75, i 74 del 16 erano circa 120 di oggi, credo, facendo le proporzioni. E Vito Volterra, anche non si può non ricordarlo, grande scienziato, senatore, che a 55 anni si fa ruolare come ufficiale del Genio, sarà con due padri del bombardamento strategico italiano a pianificare e a costruire dirigibili. Enea Cavalieri, un politico che va a combattere nel battaglione Persaglieri con cui aveva fatto la campagna del 66. Guido Blum, 62 anni, lo vediamo dopo, sarà la più anziana medaglia d'oro della Grande Guerra italiano. E specularmente anche giovanissimi ma futuri famosi come Raffaele Cantoni, di 19 anni, di Padova, che sarà il futuro capo delle comunità israelitiche, o Eugenio Artom, grande liberale storico, o ancora Oscar Sinigaglia, che sarà uno storico presidente della FinSider. E poi gli ufficiali di carriera, naturalmente, i segre, i figli dell'ufficiale che apre la breccia di Porta Pia. Marcello, che verrà ferito sul Pasubio, Ippolito, che cade a Oslavia, e Roberto, che sarà il comandante dell'artiglieria che salverà il Monte Grappa durante la battaglia d'arresto dell'autunno del 17, e poi durante la battaglia del solstizio sarà il geniale comandante di queste artiglierie che riusciranno a fermare l'offensiva nel giugno del 1918. E poi il generale Emanuele Pugliese, che sarà il più decorato dell'esercito italiano, l'ammiraglio Pugliese, altro pugliese, grande del genio navale, sterminato con la figlia pure dei nazifascisti, l'ammiraglio Capone, che era il suocero del fisico Enrico Fermi, anche lui sterminato, il generale Guido Liuzzi, il figlio Giorgio, futuro capo di Stato Maggiore dell'esercito, Ettore Ascoli, un altro grande militare italiano ebreo, due croci all'ordine militare di Savoia, che morirà da partigiano, anche lui molto anziano, e il generale Armando Batti, che morirà con il figlio ad Auschwitz, così come anche il generale Adolfo Olivetti. Quindi vedete, ai vertici dell'esercito generali ebrei che poi testimonieranno con la vita come rastrellati, deportati, sterminati o come partigiani, pagheranno questa loro appartenenza, tra virgolette, razziale. Rapidamente, le cinque medaglie d'oro. Giacomo Veneziano, ve l'ho nominato, il redentista, era un insigne giurista, cugino del sindaco di Trieste, incarcerato e salvatosi per un solo voto da una condanna a 20 anni per alto tradimento. A 53 anni, maggiore di complemento, viene ferito una prima volta, ma lo tiene nascosto per non finire in retrovia. Viene poi colpito in fronte il 20 novembre del 15, mentre con i suoi fanti si lanciava all'assalto delle posizioni di Castelnuovo del Carso, ancora adesso si trova sui tornanti, il cippo che ricorda Giacomo Veneziano. Guido Brunner, un'altra figura splendida di patriota, il redento triestino, giovanissimo, rampollo di un'importante famiglia triestina, il padre era il presidente dell'OID, era uno che alzava il telefono e parlava con Francesco Giuseppe, fugge a Venezia dalla Galizia, dove era stato inviato a combattere come sottotenente con gli austriaci, si arruola ma viene catturato e condannato a morte per diserzione. Viene graziato dall'imperatore solo perché interviene il padre direttamente, che veramente chiama Francesco Giuseppe e dice: ho questo figlio, non so come l'abbia definito, se pazzo, deficiente, non so cosa, portate pazienza. E quindi l'intervento diretto dell'imperatore salva questo ragazzo, il quale però si arruola nuovamente nell'esercito italiano. Sottotenente della brigata Sassari, cade a 23 anni l'8 giugno del 16 a Montefiore nei disperati combattimenti per resistere alla strafe spedizione. Qui c'è l'artigliere Giulio Blum, vi ricordavo, volontario a 62 anni, i 62 anni del 6, del 15, due volte ferito, promosso tenente per meriti di guerra, che cade nel 17 all'undicesima battaglia dell'Isonzo, mentre lascia il suo posto avanzato per mettersi alla guida di un gruppo di fanti che era restato senza comandante e li guida all'assalto dell'armada, sventolando il tricolore. Poi c'è il quarto morto alla memoria di queste medaglie d'oro, che è il figlio di Margherita Sarfatti, Roberto Sarfatti, volontario nel Sesto Alpini, che muore a 17 anni da sottotenente degli Alpini aspirante, il 28 gennaio sul Col d'Echele, dopo andando all'attacco di una munitissima posizione, dopo averne appena conquistata una in un precedente assalto prendendo 30 prigionieri. Vi leggo queste cose perché sono veramente la misura dell'ardore di queste persone. E poi l'unico a essere sopravvissuto, che è la quinta medaglia d'oro, che è Dario Vitali, che era un 19enne aspirante ufficiale degli arditi del 9° reparto d'assalto, è il famosissimo reparto che fra il 15 e il 16 giugno sul Monte Grappa riconquista il Col Fagheron, il Fenilon e il Moschì, sventando la minaccia degli austriaci che si stavano affacciando sulla pianura veneta. Con lui c'era un altro ufficiale ebreo pluridecorato, il tenente Umberto Beer, che avrà 4 medaglie d'argento e che poi nei bersaglieri sarà aiutante di campo onorario del re. Col Moschin, che è un colle, apro una parentesi un po' lieta per spezzare questo clima veramente tragico e glorioso, che una volta mi è toccato al telegiornale, siccome dal nome è un reparto di carabinieri paracadutisti oggi, sentire dire che era il reparto del colonnello Moschin. Non è un colonnello, è un colle del Monte Grappa. La solerte giornalista aveva letto col, quindi gli uomini del colonnello Moschin, ecco, non è un colonnello ma un colle, ma so che voi lo sapete, ve lo dico solo per ridere. Ecco, stando alle leggi ebraiche che vi dicevo, cioè alla regola della tradizione ebraica, e sempre a proposito della difficoltà di censire, andrebbero contati anche Carlo e Gianni Stuparic, che erano figli di una madre ebrea, Gisella Gentili, entrambi medaglie d'oro, irredenti, granatieri, uno morto suicida per non cadere in mano degli austriaci alla fine di un combattimento disperato in cui era stato l'unico vivo, e l'altro che invece si salva dalla prigionia. A dimostrazione di come vadano contati fra gli ebrei c'è il fatto che quando Trieste finisce nelle grinfie dei nazisti dopo l'8 settembre, le SS molto solerti arrestano Gianni nel 44, lo portano con la moglie e la madre alla risiera di San Sabba. Si salveranno solo per l'intervento del prefetto Coceani e del vescovo di Trieste, Santin. Prefetto Coceani, che probabilmente si è reso conto che prendere una medaglia d'oro della Grande Guerra e metterlo nel forno a Trieste, c'era un limite forse a tutto, e quindi si è salvato, ma per le SS, lui come misto e di madre ebrea, era uno che andava preso e portato via la faccia della sua medaglia d'oro. Il 4 novembre finisce la guerra con la vittoria. Il 20 novembre del 18 c'è una solenne celebrazione di ringraziamento nel Tempio Maggiore di Livorno, tenuta dal rabbino Samuele Colombo per glorificare la fine del conflitto, il ritorno alla vita e alla vittoria. Che cosa succede adesso però? E qua perché vi dicevo che la Grande Guerra rappresenta veramente un elemento che non si può non considerare parlando di leggi razziali, di vicenda degli ebrei italiani? Succede che la Grande Guerra fa pagare il suo prezzo agli ebrei che invece avevano voluto pagare il loro prezzo per la redenzione, con tanto valore, tanto sangue, tante medaglie. E qual è il prezzo che impone la Grande Guerra all'elemento ebraico in prospettiva? È quello del rovesciamento totale dei valori per cui gli ebrei avevano combattuto nel Risorgimento. Ricordo che per gli ebrei il 15-18, come per tantissimi italiani, è veramente la quarta guerra dell'indipendenza nazionale. Dunque la nazionalità diventa nazionalismo, c'è un'esaltazione della disciplina in termini di forza, c'è l'idea di un allargamento dei confini della patria che non esisteva nel Risorgimento, e c'è un interventismo democratico che viene schiacciato anche per la scomparsa dei suoi leader, a cominciare da Battisti, dall'idea della vittoria mutilata, dell'espansione a Oriente, dell'Adriatico lago italiano, della voglia di essere insomma al tavolo delle potenze, ma non in maniera mazziniana o garibaldina, cioè democratica, ma in maniera forte come gli altri, prepotente come gli altri. È già un sintomo che qualcosa stia cambiando la vicenda di Fiume, dove la comunità ebraica appoggia fortemente la spedizione d'Annunziana perché è nel segno di un grande patriottismo, ma dove però cominciano già a girare sulla stampa delle idee che la finanza ebraica sia in combutta con la Società delle Nazioni per non dare Fiume all'Italia. Insomma, questi piccoli rivoletti sotterranei classici di antisemitismo cominciano a mettere fuori la testa, perché appunto la grande guerra, che è partita in un modo, finisce tragicamente in un altro. La vittoria, possiamo dire, è una sconfitta per l'idealità di chi aveva voluto la grande guerra da risorgimentale, perché la grande guerra produce i germi di un nazionalismo, di un revanchismo e di un imperialismo che poi troveranno incarnazione molto efficace nel fascismo. Naturalmente in questo panorama, anche questa è una cosa di cui a lungo non si è parlato, perché sembrava quasi di fare un torto agli ebrei, invece è la conferma che l'elemento ebraico non ha niente di diverso dall'elemento italiano. Ci sono... come ci sono ebrei antifascisti, ci sono ebrei fascisti. Non si può non ricordare la figura di Ettore Ovazza, che nel 1934, su una rivista che era proprio la rivista degli ebrei militanti in camicia nera, che è La Nostra Bandiera, scriveva: siamo soldati, siamo dei fascisti, siamo nel 34, lo ricordava il professor Gentile, è il momento di massimo amore fra Mussolini e l'elemento ebraico, perché Mussolini vuole difendere l'Austria dai nazisti e quindi c'è lassù col razzismo nazista, fa il famoso discorso di Bari dicendo che i tedeschi sono dei selvaggi, fa l'intervista a Ludwig dicendo che il razzismo non appartiene all'Italia. In questo quadro scrive Ovazza: siamo dei soldati, siamo dei fascisti, ci sentiamo uguali a tutti gli altri cittadini, specialmente nei doveri verso la patria comune. L'unità spirituale perfetta fra amore della religione e amore della patria costituisce un sentimento che fu sempre gelosamente custodito dagli israeliti italiani. Vedete dunque la sovrapposizione, cioè sono patriota fino in fondo, perché che cos'è adesso che si mostra come iperpatriottismo? Il fascismo, l'erede della grande guerra, cioè chi non aveva gli strumenti o non voleva averli, esattamente come sarà per gli italiani, cattolici, agnostici, quello che si vuole, chi non aveva gli strumenti per capire che il fascismo era un inganno, era la negazione dei valori patriottici dell'Italia risorgimentale, ci è cascato dentro con tutti e due i piedi a piombo. Cioè essere italiani così come lo era stato essere volontari in guerra, Ettore Ovazza è un valoroso combattente, allo stesso modo diventava poi essere fascisti, perché quello era il super italiano. E scriveva ancora Ovazza: i principi essenziali del fascismo che ispirano, bisogna trattenere il riso qua, ma è tragicamente vero questo scritto, cioè è vero che è stato scritto, i principi essenziali del fascismo che ispirano al sollievo dell'umanità, al trionfo della pacifica giustizia, al componimento leale dei vari interessi nel quadro di esigenze superiori di civiltà, trovano tutti riferimenti in quei principi immutabili che sono consacrati nelle antiche dottrine ebraiche riprese e modernizzate nel Vangelo. Quindi vedete uno sforzo ecumenico di dire, beh, noi siamo i fratelli maggiori dei cristiani, perché le dottrine ebraiche del Vecchio Testamento poi confluiscono nel Vangelo, e il fascismo è un grande quadro politico in cui tutto si armonizza. Non si può non dire che era stata fatta tanta strada lì indietro rispetto alle parole di Marco Mortara, che nel 1873, in uno scritto intitolato Delle aspirazioni messianiche degli ebrei, scriveva: la famosa dichiarazione dei diritti dell'uomo che iniziò l'idea di nazionalità politica e aprì questo nuovo orizzonte alla Francia e mediante essa all'Europa, nulla di nuovo apprese ai dotti delle bibliche dottrine che videro soltanto in quella, cioè nella dichiarazione dei diritti della rivoluzione francese, un progresso verso l'adozione generale delle teorie che da oltre 30 secoli erano conservate. Allora Mortara giustamente diceva: guardate che noi non abbiamo niente da imparare dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, è quello che noi andiamo predicando da secoli. Ovazza dice: beh no, il fascismo è la realizzazione, capite che qua siamo un cortocircuito mentale, ideologico, spaventoso, in cui c'è tutta veramente la tragedia di vivere la propria nazionalità in maniera così fervida da non capire che il fascismo era un tradimento di quella nazionalità, perché tradiva giustizia, libertà e democrazia. Naturalmente tutti questi meriti fascisti o di guerra valgono molto poco quando poi si andrà verso le leggi razziali. C'è un ricordo, purtroppo non mi ricordo che la persona, ma ricordo un sorgente di vita di tanti anni fa, questa testimonianza commossa di un ebreo piemontese, mi pare, che ricordava il padre, ufficiale degli arditi, pluridecorato, camicia nera, marcia su Roma, che si era fatto trovare in perfetta divisa dall'SS, dicendo: ma cosa volete da me? Questi hanno ammirato la divisa, l'hanno preso, l'hanno portato a Auschwitz. Non gli interessava niente che questo fosse un patriota, figuriamoci, ma neanche un fascista della prima ora. C'è anche la scena, se avete visto, molto bella, dell'amico ritrovato, il libro di Ullman, è stato fatto anche un film, con questo povero dentista che si fa trovare fuori di casa da questi teppisti che gli tirano la vernice, si fa trovare con l'elmo col chiodo e la spada, dicendo: io ho combattuto 4 anni nella Grande Guerra, cosa volete da me? E volevano quello che poi è successo, dunque questi meriti non valgono, e gli ebrei nel 38 si sentono semplicemente dire così una cosa molto simpatica, la sapete, cioè che non appartengono alla razza italiana. Questi che erano andati a morire, che hanno fatto la guerra più degli altri, e lo dico oggettivamente anche meglio degli altri, si sentono improvvisamente dire che quell'Italia che erano andati a morire non era la loro patria. Fra di loro anche Margherita Sarfatti, madre di una medaglia d'oro, appunto caduto giovanissimo, la donna che aveva avuto questo ruolo cruciale nella formazione ideologica, al di là del fatto che sia stata una sua amante, è stata proprio una figura centrale nella formazione del giovane Mussolini, deve lasciare l'Italia perché con un figlio medaglia d'oro e con i suoi la prima biografa del Duce, famosa biografia Dux, è di Margherita Sarfatti, e con lei tanti altri ebrei italiani. Viltà nella viltà, perché questa è veramente la vigliaccheria delle vigliaccherie, si annunciava la cosiddetta discriminazione, cioè il fatto che gli ebrei potevano vantare, non rientrare nelle leggi razziali, se avessero avuto meriti patriottici. Perché dico che è una vigliaccheria schifosa? Perché significava dire agli ebrei: voi dovete rinnegare, o meglio, voi potete, se volete, rinnegare la vostra razza rivendicando i vostri meriti patriottici. E nel fare questo rivendicate una diversità dai vostri fratelli di religione, di origine, di stirpe. Quindi una cosa schifosa, che era l'unico omaggio grazioso fatto da Sua Maestà Vittorio Emanuele III nella famosa conversazione a San Rossore, in cui Mussolini annuncia le leggi razziali, e il re d'Italia l'unica cosa che sa fare, invece di dire che cos'è questo schifo, non solo le firmerà, l'unica cosa che sa dire è: vabbè, ma mettiamo qualcosa per gli ebrei che hanno combattuto nella Grande Guerra. E infatti il manifesto, cioè, come dire, la dichiarazione sulla razza che viene votata ai primi di ottobre del 38 nel Gran Consiglio, con il parere contrario di Balbo, Federzoni, di De Bono, e con il sì entusiastico del Duce, di Starace, di Farinacci, di Buffarini Guidi, e anche di quello a cui tempo fa si voleva dedicare una via a Roma, che è Bottai, che è stato uno dei più feroci antisemiti del Gran Consiglio, si votava questa dichiarazione sulla razza, nella quale alla voce discriminazione si diceva che sarebbero stati discriminati quelli che avevano particolari meriti, famiglie di caduti delle 4 guerre sostenute dall'Italia in questo secolo, libica, mondiale, etiopica, spagnola, famiglie di volontari di queste guerre, famiglie di combattenti delle guerre, sempre queste qui, famiglie di caduti per la causa fascista, mutilati e invalidi della causa fascista, famiglie di iscritti al fascio nel 19, 20, 21, 22 e nel secondo semestre del 24, quindi fascisti purissimi, famiglie di legionari fiumani, famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione. E quindi qui si scatena quell'infamia, appunto, in cui si costringe a dire: vuoi salvarti, vuoi essere ancora cittadino italiano, devi staccarti dalla tua comunità rivendicando un'italianità speciale. E poi anche nel discorso di Trieste, il famigerato discorso che fa Mussolini con il pessimo gusto che gli era proprio nella città più alta presenza ebraica d'Italia, annuncia le leggi razziali, nel quale viene appunto ricordata dopo aver fatto questo sproloquio sulla necessità del razzismo, dice: tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiani, quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri, si seguirà nei loro confronti una politica di separazione, che, come sapete meglio di me, voleva dire l'esclusione totale della società, dalle scuole, dall'esercito, nel caso dei militari verranno tutti congedati, e così via. C'è una lettera a questo riguardo sulle discriminazioni commovente, ritroviamo un personaggio che vi ho citato prima, questo povero Vittorio Calderoni, questo ragazzino partito da Buenos Aires per combattere, E la madre scrive una lettera a una di queste commissioni infami dicendo: la sottoscritta Adele Lattes, vedova Calderoni, cittadina italiana di razza ebraica, è madre del defunto Vittorio Calderoni fu Flaminio, nato a Buenos Aires il 21 giugno dell'1, è morto a Roma, soldato volontario di guerra del primo reggimento granatieri, a D6 novembre 18 presso l'ospedale di riserva numero 14. Vittorio Calderoni era cittadino argentino, scrive la madre, ma educato al culto della patria, appena raggiunta l'età minima consentita, cioè a soli 17 anni, era corso generosamente a arruolarsi volontario. Dopo essere stato parecchi anni presidente e amministratore della sezione studentesca della Dante Alighieri, fu ucciso da malattia appena rivestita l'amata divisa, felice di chiudere gli occhi sulla notizia della presa di Trento, sogno della sua vita. La sottoscritta chiede pertanto di venire discriminata come madre di volontario della Grande Guerra. Ecco, in questa lettera c'è tutta l'infamia e la tragedia degli ebrei italiani in Grande Guerra, perché appunto 17 anni, questo poteva starsi in Argentina, farsi la sua vita, sposarsi, far dei figli, muore e, insisto, i tempi sono brevissimi, 20 anni dopo la madre deve chiedere pietà, dicendo che insomma forse siccome il figlio è morto lei può venire discriminata. Ci sono le reazioni molto dure a queste leggi razziali. Il generale Guido Liuzzi scrive al Duce direttamente: durante 16 anni di era fascista siamo stati parte integranti del meraviglioso blocco unitario che solo nel mondo voi avete saputo forgiare. Se ritenete che non abbiamo dato prove sufficienti di devozione, altre chiedetene e ne daremo. Ma non menomateci del bene supremo e unico cui aspiriamo, la patria. Più stizzito, e anche con dei toni veramente che sono quasi umoristici se non fosse una tragedia, è il povero Ettore Ovazza, il quale in una lettera del 38 a Mussolini, andando a punzecchiarlo su proprio una delle questioni su cui si basava l'antisemitismo, cioè l'internazionale ebraica, scrive: ci siamo presi a fucilate e cannonate con gli ebrei degli altri paesi dal 15 al 18. Dov'è l'internazionale ebraica? Cioè lui, ex combattente, patriota, dice: a me sono andato a ammazzare gli altri ebrei. Dov'è che ci sarebbe questa internazionale per cui noi dobbiamo venire segregati e eliminati? Di lì a qualche anno, naturalmente, anche questo lo sapete benissimo, tutti presi da questo strisciare ai piedi dei tedeschi, i fascisti di Salò, vareranno una politica razziale altrettanto dura di quelle leggi del 38, la Carta di Verona, che è il foglio costitutivo della Repubblica Sociale, stabilisce che gli ebrei appartenevano a una nazione nemica, e si impegneranno, ce l'ha spiegato molto bene Amedeo Osti Guerrazzi, con una solerzia addirittura superiore ai tedeschi, nella caccia e nella deportazione e nell'invio allo sterminio degli ebrei. Fra le vittime, e qua veramente la tragedia assume dimensioni, mi si passi l'aggettivo, non è ironico, bibliche, anche Ettore Ovazza, che verrà massacrato con tutta la famiglia, tra l'altro con modalità anche di rapina terribili, perché li derubano, poi li fanno a pezzi, li bruciano in una stufa, dai simpatici ragazzotti che erano a svernare sul Lago Maggiore, che sono quelli della Leibstandarte Adolf Hitler, che erano a Verbania, che sono quelli che faranno il primo massacro a Meina di ebrei italiani a ridosso proprio dell'8 settembre, quando diventano loro i padroni del nord Italia. La prima cosa che fanno è dare la caccia a questo gruppo di ebrei che erano fermi fra Lago Maggiore e Lago di Como in attesa di trovare qualcuno che li portasse verso la Svizzera ove ci riuscissero. Dicevo il comportamento del re, e ho concluso e mi ringrazio per la pazienza. Spregevole nel 38 il cinismo di Mussolini, altrettanto spregevole il comportamento naturalmente del re, che poteva contrastarlo e che naturalmente si guardò bene dal farlo per vigliaccheria, opportunismo o anche semplice conformismo. Ricordo quel documento terribile che aveva trovato proprio Carlo Saletti quando nel 98 si erano celebrati i soci ebrei delle letterarie espulsi, soci che sono ricordati oggi da una lapide, e aveva trovato questo agghiacciante documento in cui il presidente Umberto Bozzian nel 45, mi pare, scriveva ai soci ebrei dicendo: gentile socio, essendo venuta a decadere la precedente legislazione in materia di razza, la invitiamo se vuole a riscriversi al nostro sodalizio, del quale lui stesso li aveva cacciati nel 38. Ecco, non c'è Carlo, quindi posso parlare di banalità del male, non voglio sentire. Ecco, la banalità del male è veramente in questa figura preclara di Verona, mecenate delle arti, uno di quegli uomini che se avessero alzato la voce sulle leggi razziali sarebbero stati ascoltati, probabilmente, come se l'avesse alzata il re o anche un pochettino di più la Chiesa, il quale appunto prima caccia i soci ebrei, Tra l'altro è un sodalizio privato, quindi non è neanche obbligatorio cacciarli, e qui dice che siccome non c'è più quella legge, se vogliono possono riscriversi, pagando gli arretrati magari. Naturalmente il vertice di questo abominio resta re, perché insisto, questi ragazzi, questi uomini, questi vecchi, come nel caso di quelli che vi ho ricordato, erano andati a combattere, cioè si gridava Savoia uscendo dalle trincee. E quindi questo tradimento, questa armata tradita con la quale ho voluto entrare all'incontro è ancora più calzante. Naturalmente in questo buio schifoso c'erano delle fiammelle di libertà, di solidarietà e di coraggio. Non posso naturalmente, per motivi miei che sapete, non ricordare quella rappresentata da Ernesta Bizzanti, che la vedova di Cesare Battisti, la quale, contravvenendo a una delle tante angherie imposte agli ebrei, che era il divieto di fare necrologi, perché questo sarebbe stato chissà cosa, un motivo di schifo, di orrore, di ricordare che esistevano degli ebrei, pubblica, manda un necrologio per la morte del figlio di un amico dei Battisti, e scrive, lo manda al Corriere della Sera: la vedova di Cesare Battisti annuncia in pianto ai superstiti amici dell'eroica vigilia di Trento e Trieste la morte del figlio di Salomone Morpurgo e Laura Franchetti, l'ingegnere Augusto Morpurgo, volontario e decorato della Grande Guerra come l'unico fratello caduto ventenne sulle Alpi Trentine. Attenzione a questa frase: confermando la fede e la tradizione paterna e materna per la patria italiana. L'annuncio esce, nessuno osa contraddire, a parte una donna d'acciaio, ma soprattutto la vedova di Cesare Battisti, quindi il Corriere pubblica l'annuncio, ma mutilato della frase confermando la fede e la tradizione paterna e materna per la patria italiana, perché questo sarebbe stato compromettente. Ma come? C'erano degli ebrei che avevano fede e tradizione per la patria italiana, questo non si pubblica. E perché evidentemente era troppo scomodo e imbarazzante per questa coscienza sporca dell'Italia fascista. Scrive a Ernesta Bittanti viene letteralmente sepolta di lettere e messaggi dopo questo necrologio, perché lei è un faro dell'antifascismo italiano anche di fronte alle leggi razziali, e le scrive una lettera, dunque aspettate che vi dico il nome preciso, Dino Provenzal, le scrive il 24 febbraio del 39, dice: obbedisco a un bisogno dell'anima per plaudire al suo atto, conosco un po' Salomone Morpurgo, non conoscevo il figlio, ma ho capito, sentito, apprezzato il suo atto nobilissimo che mi ha strappato un grido di ammirazione. Io sono cattolico di religione e di fede, vedete le complicazioni, ma di origine, di razza, come elegantemente si dice, ebraica. Mio padre e mio nonno furono fra i più fidi discepoli di Mazzini, Aristide Leone Provenzal. Un prozio paterno fu volontario a Curtatone, un prozio materno fu prima membro della Costituente romana, poi deputato al Parlamento. Io sono italiano di nascita, di famiglia, di tradizione, di educazione, di cultura, di sentimento, di tutto, ed ora la mia italianità è discussa. Mi hanno mandato via dalla scuola con un'accusa che per essere collettiva non è meno infamante, quella di non aver infuso nella scuola uno spirito italiano. I miei libri, il commento a Dante, il commento al Manzoni, il commento al Boccaccio, la grammatica italiana, sono stati tolti dalla scuola. Le mie figliole rimangono nell'insegnamento perché di madre ariana, come suol dire, e mio figlio si è laureato in medicina la settimana scorsa. Se le figlie non insegnassero sarebbe la fame, e la mia famiglia vanta 7 generazioni di insegnanti, 7, mio padre, mio nonno, bisnonno, eccetera. Ma si possono benedire anche le persecuzioni quando suscitano parole come le sue. Non ho domandato la discriminazione perché non voglio la cittadinanza italiana come un'elemosina, e perché nessuno può impedirmi di essere italiano. Né leggi, né decreti, né ordinanze possono mutare l'anima. Scusi lo sfogo, ne avevo bisogno. Ecco, questa la Ernesta Bittanti che pubblica il necrologio e la risposta è uno dei tanti messaggi affettuosi, sono appunto uno di questi esempi di queste piccole fiaccole nel buio. Gli ebrei poi li troveremo, a proposito di essere contro la patria, li troveremo nella resistenza, ce ne saranno più di 1000, ne cadranno 100, o uccisi in combattimento, o catturati, torturati e poi affidati alle care mani degli sterminatori. Un po' di nomi, naturalmente: Primo Levi, Eugenio Curiel, Vittorio Foa, Pino Levi Cavaglione, Liliana Millu, Enzo Emilio Sereni, Elio Toap, che verrà catturato come appartenendo anche lui, lo storico rabbino di Roma, a un nucleo partigiano, Umberto Terracini, Leo Valiani, che avrà un ruolo importantissimo nel CLN. E di questi 100 caduti ci sono 7 medaglie d'oro: Eugenio Calò, Eugenio Colorni, Mario Iacchia, o Iacchia che dir si voglia, Sergio Forti, Eugenio Curiel, Ildebrando Vivanti e naturalmente la nostra Rita Rosani. Questa ampia arcata che vi ho sottoposto si chiude naturalmente in bene, si chiude con la Repubblica Italiana, si chiude con la Costituzione, si chiude con il riconoscimento della più totale e piena integrazione agli ebrei nel tessuto sociale. Tutto questo naturalmente finché dura. Grazie. Se ci sono domande, ma vedo che siete distrutti.